Allora, siamo in casa nostra, è la terza volta che lo dico, adesso ho registrato pure. E andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre. Attenzione che nell'antichità la febbre non era ritenuto un sintomo, era ritenuto una malattia. Era con la febbre e subito, l'accelerazione e l'urgenza, no? C'è un malato, subito gli parlarono di lei. Nei racconti di guarigioni c'è sempre, molte volte si trova questo aspetto, qualcun altro che si interessa del malato, Lo vedremo poi nel caso del paralitico. E parla a Gesù del malato. Va bene, però ve lo faccio notare, poi sottolineeremo questo aspetto. In tutti i modi, siamo in casa nostra, cioè la casa di Simone, e c'è qualcuno che gli parla di questa donna malata. Egli si avvicinò, attenzione, i due verbi importantissimi. Kai, proselton, dice il greco, e si avvicinò, e geiren, auten, kratesas teskeiros, e geiren, auten, la fece alzare, prendendole con forza, krateo, verbo che esprime forza, potenza, prendendole la mano. Avete capito il movimento? Sta così, le prende la mano e la tira su, la mette in piedi. A proposito di questo verbo, sapete che verbo è? Egeiro, fare alzare, risuscitare anche. È il verbo della anche che si usa per la risurrezione di Gesù. Allora, che facciamo? Niente, lo vediamo. Vediamo l'uso che Marco ne fa nel suo Vangelo, tutte le volte che lo usa. E così cerchiamo di capire. È così che si lavora, no? Non si dicono le cose così a bambera. Si cerca di... seguiamo il verbo nella narrazione. È usato questo verbo in altri due episodi unitamente al gesto di afferrare la mano della persona coinvolta, quella malata. La figlia di Gairo, quella di Talita Kum, va vicino, la prende per la mano, si usa questo verbo, la fece alzare. E poi l'epilettico indemoniato. Capitolo 9, versetti 26-27, che era steso a terra come morto, lui gli prende la mano e lo fa alzare. Fin qui? Mi state seguendo? Sono episodi che poi vedremo, È usato al capitolo 6, nei versetti 14 e 16, capitolo 6, quando si parla di Giovanni. Per dire che cosa? Andiamo al capitolo 6, versetto 14. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva, Giovanni il Battista è risorto dai morti. Si usa lo stesso verbo. E poi, al versetto 16, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto, si usa lo stesso verbo. E infine, in 14:28, andiamo a vedere, adesso la cosa diventa interessante. Ma dopo che sarò risorto, Chi sta parlando? Gesù. E quale verbo usa per parlare della sua risurrezione? Egeiro. Ma dopo che sarò risorto, 16:6. Vediamo adesso chi lo usa. Lo usa il giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, che disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. In 12:26 ancora è usato questo termine per parlare della risurrezione degli uomini in generale. 12:26. Riguarda il fatto che molti risorgono, allora, conclusione, questi sono i risultati della ricerca. Questo verbo è usato sicuramente per parlare della risurrezione di Gesù e per parlare della risurrezione. Ci sono domande. Ci sono sufficienti indizi per pensare che anche quando viene usato qui, in questo caso, ci possa essere un'allusione, un adombramento di questo fatto nel rialzarsi di un malato in piedi. Nel caso della fanciulla è morta, proprio è un morto che ritorna in piedi. Ci possono essere allusioni, più che allusioni, adombramenti a questo fatto, che la guarigione, come abbiamo visto tanti riferimenti già alla passione, questo sia un verbo che adombri un altro aspetto del mistero pasquale, l'aspetto della risurrezione. Gli indizi dal punto di vista della ricerca ci sono, poi ognuno pensasse quello che vuole. Io che penso? Io penso che sì, perché se facciamo questo tipo di studio per tutti i verbi, non vedo perché per questo non dobbiamo farlo e non vedo perché non dobbiamo pesare gli indizi e alla fine dei conti dire, beh, propendono più per questo. È un uso di un verbo particolare, ne avrebbe potuti usare tanti altri per parlare di guarigione. Ma ci tiene a usare questo, rimettere in piedi. Anche perché poi è accoppiato a che cosa? Al verbo diaconeo. Si alzò in piedi, la fece alzare prendendola per mano, e la conclusione qual è? La febbre la lasciò. E si mise a servire, imperfetto, e serviva loro. L'imperfetto, ricordate che significa quando c'è l'imperfetto? Non è che gli fece i servizi e dice, beh, mo mi sono alzato, mo mi faccio un po' di mangiare. Non è questo. E li serviva. Anche questo è un verbo che ha bisogno di una piccola ricerca nel Vangelo di Marco. E allora, la ricerca che ci dice? Che questo verbo ricorre, come l'altro, in momenti chiave della narrazione. Per esempio, 10:45. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita. Beh, è un momento importantissimo questo, del racconto. E quello che Gesù dice dopo che i due e gli altri 10 poi si sono un po' adombrati uno con l'altro, perché Giacomo e Giovanni hanno fatto una richiesta sbagliata, e Gesù dà questo insegnamento ai suoi 12 che non vogliono capire, e infatti non capiranno ancora. Allora, quindi momento topico del racconto. Ancora, all'interno del gruppo dei discepoli, individua, attenzione, questa è una donna, a proposito delle donne, cominciano ad apparire nel Vangelo e avranno una grande rilevanza, i personaggi femminili del Vangelo di Marco. Di solito si parla di Luca, quando si parla di donne è Luca, il gentiluomo, scusatemi, scherzo, che parla anche delle donne, ne parla bene. Non è vero, Marco fa certi ritratti di donne che ci stupiranno. Allora, a 15:41, andiamo a vedere. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, il minore di Joses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano, il verbo del discepolato, e lo servivano diaconeo. Quindi che erano queste? Erano discepole di Gesù, a pienissimo titolo. Un passaggio ancora di riflessione per voi, un punto di riflessione. In Marco non si distingue bene, molto bene, come sarà negli altri evangelisti, fra il gruppo dei dodici e il gruppo dei discepoli. Lo vedremo poi nella sezione della via. Non si distingue bene. Certo, il gruppo dei dodici ha una certa rilevanza, ma non c'è proprio questa distinzione netta molte volte fra discepoli e dodici. Questo per dirvi che Marco dà grande importanza ai discepoli, a tutti i discepoli, e parla delle donne, vedete in che termini, sono quelle che fin dalla Galilea, beh, a questo punto io che dico, visto che la suocera di Pietro, che ha fatto? Ha fatto quello che fanno tutti i discepoli, queste donne almeno, lo hanno fatto, lo hanno seguito e servito, beh, forse lei faceva parte, non forse, sicuramente faceva parte del gruppo, visto che si usa il verbo del servizio. Allora, quindi individua il tratto fondamentale della sequela femminile, seguire e servire, che poi è il tratto fondamentale della sequela di tutti. 12, non 12, 1, 2, 4, 5, vedremole, ma la sequela di tutti ha questa caratteristica, seguire e servire. Lo seguivano, chi seguivano? Gesù, lui, quindi mettevano i loro piedi sulle orme che Gesù lasciava davanti a loro, gli stavano attaccati insieme, lo vedremo oggi, e poi lo servivano, come ha detto Gesù al capitolo 10, anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Servire e dare. Qua è congiunzione, io ci metto l'accento sopra e diventa per servire, servire e dare la vita. Allora, nel prologo 1.13 l'abbiamo già trovato questo verbo. E chi è il soggetto di questo verbo, così caratteristico della sequela cristiana? L'azione degli angeli nel deserto. Gli angeli servivano. Allora, e con questa azione l'evangelista ricompone l'armonia delle origini e dichiara che cosa? La sconfitta delle forze del male. E questo è il verbo.
un verbo pesantissimo questo, col quale dobbiamo incontrarci continuamente, e forse, come vanno le cose, parlo della nostra esperienza, quella di tutti i giorni, scontrarci continuamente, se abbiamo la consapevolezza che questo è il verbo, questo è uno dei due verbi che fa la nostra identità di cristiani, scontrarci continuamente, e incontrarci, scontrarci, allontanarci, avvicinarci, per la nostra debolezza chiaramente, eh? Ma è questo. Allora, quindi la febbre la lasciò, è guarita, è in grado di poter essere discepola, potremmo dire. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, vedete, vi ho detto la duplicazione nello stile di Marco, venuta la sera dopo il tramonto del sole, a lui piace questo modo di descrivere, rimarcare i momenti, sottolineare, gli portavano tutti i malati. E gli indemoniati, forse con qualche difficoltà in più, possiamo, è una nota così di uno che certe situazioni le vive, insomma, gli portava tutti gli indemoniati, immagino la scena che succedeva, e poi l'abbiamo già visto nella sinagoga, no? Che cosa è successo con uno presente che ha fatto, e figuriamoci, gli portavano tutti, però a Marco piace questo modo di universalizzare, di totalizzare, lui usa moltissimo tutto, tutti, ovunque, no? Per dirci che l'azione di Gesù è a raggio universale, non è un qualcosa di piccolo, si svolge nel piccolo, attenzione, però ecco subito una riflessione la fa, si svolge nel piccolo e nel concreto della vita di un paesino della Palestina. Ma di lì si irradia per tutto l'universo, eh? E infatti noi siamo qui, non per niente, siamo qui. Allora, tutta la città era riunita davanti alla porta, la sinagoga, la casa, la porta, e la porta della città è importantissima, è la piazza, è lì dove si svolgono gli affari, è lì dove si amministra la giustizia. È lì dove si prendono le decisioni comunitarie, è lì che gli portano tutti gli ammalati e gli indemoniati. Tutta, la vedete, tutti gli ammalati, tutta la città era riunita davanti alla porta. Vabbè, questo non ci meraviglia, tutta la città che saranno stati. E già da noi succede, quando ci sono qualche occasione particolare, succede, paese, sì, ma non è tradotto così. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, da capo il ritornello. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Vedete quello che vi ho detto, come è presente? Però adesso fermiamo la cosa, poi cominceremo a darci qualche spiegazione, a tentare qualche spiegazione. Andiamo avanti. Al mattino presto si alzò, vedete la duplicazione, quando era ancora buio. Due volte. Precisazione. Si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto, lo sappiamo, l'abbiamo già visto, no? Gesù. E pregava. E non pregò, vi faccio notare sempre la stessa cosa, ma pregava imperfetto. Sempre pregava. Non è intermittente come noi. Mo sì, mo no. quando mi va sì, quando non mi va no, mo sto bene e prego, domani non sto bene e non prego, oggi non ho nulla da fare e prego, domani non ho, ho qualcosa da fare e non prego, no, pregava. Questo legame con, poi vedremo meglio, questo legame stretto, intimo, non si interrompe mai, ci dice il testo, pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Attenzione, bravo Simone, che vedrà, vi dice che è bravo Simone, si dà subito da fare, Gesù se ne va a pregare e vede là la gente che chiede dov'è, dov'è, e lui che fa? Ci viene di pensare questo, è vero o no? Non pensate questo. No, che pensi tu? Cioè? Ah, tu dici era curioso.
Vabbè, si preoccupava di tutte quelle persone, no? Non era in grado di...
Scaricava tutto a me.
Gli vuole bene, a voglia come gli vuole bene, povero Simone, non gli risparmierà nulla, Marco non gli risparmierà nulla, e pensate che la tradizione dice che Marco, l'autore, era il segretario di Pietro, quasi segretario, ecco, segretario da capo, E da segretario si è comportato, diremmo noi, secondo la tradizione, gli ha dato tante di quelle botte a Pietro, cioè non gli ha risparmiato nulla, mentre gli altri evangelisti, Luca per esempio, addolcisce molto, addolcisce le posizioni di Pietro, i rimproveri di Gesù a Pietro, no? Cerca di dire, oh. Invece Marco, che dice che era il più vicino,
nel caso che anche
sapeva tutto,
proprio da Pietro.
Questo, allora la tradizione sottolinea proprio questo. No, è perché Pietro ha raccontato e ha voluto. Ma perché Pietro l'ha voluto. Però questa è la tradizione. E noi diciamo quello che dice, poi i problemi critici sono altri, però questa è la tradizione. Di fatto questo Vangelo non risparmia nulla a Pietro. Non le, quando deve dirle, le dice. E anche adesso lo sta a dire. Certo ha intuito che non deve essere molto positivo questo. Allora, non deve essere. Infatti, se io vedo il verbo greco che è usato qui, questo katedioxan, katadiocheo, questo verbo ha una connotazione di inseguire in senso ostile. No, non è possibile. Allora vi dico da dove viene questo tipo di connotazione. Se prendiamo la traduzione dell'Antico Testamento in greco, i 70, voi sapete che il testo ebraico è stato tradotto in greco, e quella è la famosa versione dei 70, che era molto vicina alla prima comunità cristiana, per vari motivi. Quindi, il più delle volte la comunità cristiana, quando si rifaceva all'Antico Testamento, si rifaceva al testo greco dei 70. Allora, guardando, andando a spulciare nella traduzione greca dei 70, ci accorgiamo che questo verbo è usato per l'inseguimento degli israeliti da parte dell'esercito del faraone, e certo non gli volevano bene, insomma, I 70 usa per quell'inseguimento lo stesso verbo. Ma non solo, nei salmi, quando si parla del giusto sofferente che viene inseguito da parte dei suoi nemici, si usa lo stesso verbo.
Quindi, non, anche qui, la conclusione è facile da trarre, non è un verbo con connotazione positiva. Marco usa un verbo che ha una connotazione negativa, perché evidentemente l'azione di Pietro non è positiva. E infatti Gesù come risponde? Andiamocene, che io devo andare a predicare anche da un'altra parte. Questa, in tutti i luoghi, questa è la prima indicazione dei progressivi malintesi tra Gesù e quelli che gli stanno più vicini, che sono indicati qui come Pietro e quelli oi metautu, e quelli con lui. Ma chi sono quelli con lui? Sono gli altri tre, basta? Oppure, e perché non l'ha precisato? Oppure potrebbero essere quelli della casa, che nella casa di Pietro non c'erano, abbiamo capito che non c'erano solo i quattro, ma c'erano anche altri, compreso la suocera. Non è quelli con lui. Vabbè, ipotesi, possono essere i quattro, possono essere, però è aperto qui il significato, possono essere anche già un gruppo oltre i quattro, con i quattro, ma oltre i quattro. Allora, non è proprio, comincia il narratore a sottolineare che nella relazione comincia ad affiorare qualcosa che non va, qualcosa che comincia, prenderà sempre più la forma dell'incomprensione, anzi la forma della durezza di cuore, come Gesù poi dirà a Pietro e agli altri, la durezza di cuore. Ma siccome la rincontreremo, io volevo solo sottolineare che c'è questa vena. Quindi sulle sue tracce capite che non è positivo. E qui facciamo un'altra riflessione, perché Gesù che dice? Perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto, per questo infatti sono uscito, dice il testo greco. E un evangelista dei quattro poi userà molto spesso questo modo di dire, chi è Giovanni, per indicare l'incarnazione, la venuta del figlio sulla terra. Quindi, per questo io sono venuto qui. Giovanni sarà chiarissimo su questo. No, si riferisce alla predicazione, no? Per questo sono venuto, per predicare, per annunciare, no, ma, non, ma pure andiamocene altrove, cioè la predicazione che deve avere carattere, e qui c'è un problema, qual è il problema che Gesù mette in rilievo? Che la cura dei casi potrebbe essere di ostacolo alla predicazione, e invece Gesù che cosa ha cominciato a fare? Predicava? Predicava, era questo quello che era venuto a fare.
Quindi per lui viene in secondo piano il fatto della guarigione, per la conseguenza del fatto di guarigione.
Dell'annuncio della presenza del regno.
Il primo compito dovrebbe essere quello di annunciare.
Annunciare la presenza del regno e dare i segni della presenza. Ma se i segni della presenza assorbono tutta l'attenzione, allora, concretamente, scusatemi, che succede in mezzo a noi? Nelle varie parti del mondo, che cosa succede? Dove stanno le folle? Oh, e non è detto che dove stanno le folle, poi quelle folle si convertano. Mi sono spiegato? Si possono isolare i segni dall'annuncio del regno. I segni del regno possono essere di ostacolo, e vedete che fra poco la folla diventerà ostacolo. Subito dopo nel racconto lo dirà, diventerà ostacolo. Ma su questo bisogna stare molto attenti, Gesù era attentissimo, non si fa chiudere da una ricerca, tutti ti cercano. Anche questo verbo, zetein, nel Vangelo di Marco è usato in senso, chi è che lo cerca poi? Chi lo cercherà poi? Verso la fine del racconto, i suoi nemici lo cercheranno. Anche il verbo, tutti ti cercano, non è un verbo positivo, Quindi, e andò per tutta la Galilea e va ancora nelle sinagoghe. Adesso leggiamo, io non dico niente di questo brano, mi aspetto le vostre riflessioni. Per coinvolgervi sempre di più, venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Adesso, allora, è una guarigione questa, molto particolare, è chiaro, ma è una guarigione. Morbo di Hansen è per noi lebbra adesso. Noi quando diciamo lebbra intendiamo il morbo di Hansen, facilmente curabile e guaribile. Bastano pochi, mi pare un euro, per curare e allontanare la minaccia della malattia infettiva grave dal malato. Il morbo di Hansen, ma al tempo di Gesù non era solo il morbo di Hansen, tutte le malattie esantematiche infettive, cioè che passavano per contagio, erano ritenute lebbra. E quando uno era lebbroso, in questo senso, veniva allontanato dalla comunità. Perché? Per evitare il contagio. Anche adesso si fa così, Per le malattie infettive c'è la quarantena. Allora, o si dovrebbe fare, insomma. Ma è così, è previsto dalla legge sanitaria. No, ma avviene pure adesso negli ospedali, quando scoprono qualcosa. Da chi?
Dall'Antico Testamento.
No, noi abbiamo imparato dalla scienza che bisogna tenerli. I lebbrosi, tu parli dei lebbrosi o dei malati infettivi? Allora, i malati infettivi, da sempre per cultura si capiva che infettavano e si cercava di tenerli separati. Ma adesso, scusate, per essere precisi, adesso c'è un protocollo preciso a livello sanitario: se uno ha malattie infettive deve essere trattato in una maniera particolare. Questo è previsto, che poi lo facciano o non lo facciano, sono attenti o non sono attenti, anche perché le malattie infettive gravi, pure dalla scuola il bambino deve essere allontanato, no? Per le malattie dell'infanzia infettive. Cioè, c'è tutto un protocollo che va osservato. Ma le malattie gravi a livello infettivo, tipo la lebbra, e altro, oggi
in Italia
non ci sono. Vabbè, adesso i casi aumentano da capo, in Italia. Vabbè, ma detto questo, a noi non ci interessa. Per loro era come decretare la morte sociale della persona, cioè erano allontanati dal paese, dal villaggio, e c'era un problema di purità, ne abbiamo parlato prima, che li escludeva dalla vita civile, dalla vita religiosa prima di tutto, dal culto e quindi dalla vita civile, perché le due cose andavano di pari passo. Ora, un lebbroso, quando incontrava, andate a leggere il Levitico, no? Al capitolo 13, 45 fino a 14, 54, ci sono tutte queste cose. Il lebbroso doveva gridare per annunciare la sua presenza e non ci doveva essere rapporto fra lui, il lebbroso, e la persona sana. Pena l'impurità pure della persona sana. Vi ho spiegato la cosa dei lebbrosi, però andate a leggere Levitico, vi togliete tutte le curiosità. Allora, in questo episodio, detto questo, lui si incontra con un lebbroso. Quindi, non ci poteva essere contatto né da una parte né dall'altra. Il lebbroso non poteva, doveva avvisare la sua presenza e allontanarsi. Invece questi due si avvicinano. Allora,
ginocchio, lo tocca
l'Egherio, la risurrezione, diciamo. No, qui non usa Egherio. Qua gli tende la mano, ma lo tocca. Lo tocca.
Lo caccia, questo è l'altro termine strano, lo caccia, come ha cacciato il demonio, vattene.
No. Allora, Michele dice questo, che ha notato questo verbo, lo cacciò via subito.
Come ha fatto l'indemoniato, invece di tacere ha detto tu sei il figlio di Dio, quindi questo ha annunciato ai dati la guarigione, di modo che poi non poteva più avvicinarsi alle città Gesù, gli è stato un ostacolo.
Quindi tu noti questo, che c'è qualcosa che non torna qua. E perché, ti dico io, ma prima che dice che ne ebbe compassione. Come mai? Cioè, prima ne ha compassione, abbiamo detto il fatto del verbo della compassione di Gesù, Ce l'ho detto in chiesa commentando, qui ancora lo devo dire, la compassione di Gesù che è la stessa compassione di Dio, L'immagine che tutto si muove verso chi tanto è preso dal bene verso la persona che soffre, e dalla volontà di liberarlo dalla sofferenza. Quindi prima usa il verbo di Dio, ne ebbe compassione, poi ammonendolo severamente lo cacciò. Il verbo ammonendolo severamente, sapete che si può tradurre con sbuffare, brontolare, ringhiare, proprio si dà l'idea dell'atteggiamento di Gesù. Ma lo immaginate, no? Gli occhi duri, boforchia, brontola, e poi va via. E bada di non dire niente a nessuno. Però vai. Vabbè, questo fa parte del rituale di purificazione. L'ha purificato. Il riferimento, invece di guarire, diciamo, ha purificato. Il riferimento che cos'è? Al culto, chiaramente. Lo ha rimesso in condizioni di poter rendere culto. E dice, non dire niente a nessuno. Ma vai. Beh, aspettate un momento. Gesù. Ma io gli faccio qualche domanda. Dico, tu la sai, la legge? Conosci il Levitico? Allora, hai infranto la legge, tu e il lebbroso. Tutti e due. Poi tu infrangi la legge e poi gli dici, va,
a testimonianza per loro. Aspetta, allora tu non l'hai mandato in senso positivo, cioè va rispetto alla legge, no? Ma è quasi una provocazione, perché quelli si dovranno chiedere, e tu come fai? Ti ha toccato? Questo prepara già quello che verrà subito dopo, le controversie. Le controversie, Gesù che provoca. Questa è testimonianza per loro. Si devono rendere conto che tu sei purificato, perché secondo la legge era il sacerdote che dava il certificato di guarigione e di riabilitazione nel culto e quindi nella società. Era lui il medico, come si dice, l'ufficiale sanitario che doveva dare. Vedete il culto com'era legato. Allora, e Gesù dice fa questo. Però detto questo lo capiamo. Però non capiamo. Lo cacciò via subito e poi quello che dice Michele. L'effetto di questo, che cos'è? Non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma la parola, lui, quando è andato via, che ha detto a Pietro? Andiamocene, perché io devo predicare nei villaggi, perché io predichi anche là, in mezzo alla gente. Invece l'effetto di questa purificazione qual è? Che lui non può raggiungere lo scopo che si è prefissato con Pietro momentaneamente, ma rimaneva fuori in luoghi deserti. Allora, sapete, su questo brano c'è grandissima discussione, perché al versetto 41 ne ebbe compassione. Ci sono dei codici e dei manoscritti che invece di ebbe compassione portano si adirò. Dei codici pure importanti, La critica testuale è tutta concorde, quella più tutta, la maggior parte, quella più di peso, che la lezione da preferire, ne ebbe compassione. Perché? Si adirò, in fondo concorda tutto. Mi sono spiegato, se metti si adirò, la cosa fila. Cioè, ti dici che dal primo momento Gesù, davanti a questo, che gli va a chiedere un miracolo, gli va a chiedere, è arrabbiato. E si tratterebbe solamente di pensare perché è arrabbiato, insomma. Ma potrebbe essere la spiegazione, perché riguarda la purificazione, la legge, le strutture legali, tutte quelle norme, Gesù è arrabbiato. Vabbè, ma la lezione difficilior, la lettura più difficile, è proprio questa, ne ebbe compassione. E allora, quando c'è da discutere fra le varianti che si trovano nei vari manoscritti, un accenno, scusate, come ce facciamo noi a trovare questa traduzione? Da dove arriva? Andando indietro, arriva da manoscritti di tutte le epoche, no? Mo c'è la stampa, i computer, quindi mo non si capisce proprio più niente, ci sono errori che vengono moltiplicati senza, vabbè. Traduzioni, ecco, Michele ha scaricato una traduzione che non è quella ufficiale della Conferenza Episcopale, bisognerebbe andare a vedere di chi è, che è scritto, ce ne sono tantissime, a mo' è difficilissimo fare questo lavoro. Per questo è difficilissimo. I manoscritti, i codici, più antichi papiri, portano i testi e certe volte ci sono delle differenze. E allora la critica testuale che fa? Cerca di risalire al testo più vicino all'originale. Questo è lo scopo della critica testuale. Facendo cosa? La critica testuale ha elaborato dei criteri, che sono scientifici,
per cercare di raggiungere questo obiettivo. Scusatemi, noi abbiamo il manoscritto di Marco? Voi che siete convinti che c'è il manoscritto di Marco? No, assolutamente no. Noi l'originale non ce l'abbiamo. E allora la critica testuale, attraverso lo studio dei vari manoscritti, cerca di farci avvicinare quanto più possibile all'originale. Mi sono spiegato? Difficile? Facciamo degli esempi. Marco, c'ho questo, c'ho questo, c'ho questo, e c'ho questo, e c'ho questo, e c'ho questo, e c'ho questo. Sono tutti, Marco, stesso capitolo. Vado a leggere, versetto 41, ne ebbe compassione. Questo dice ne ebbe compassione. Questo dice e si adirò. Questo dice ne ebbe compassione. Lo metto qua. Questo dice e si adirò e lo metto qua. E vado avanti. Poi comincio a usare i criteri. Faccio la classificazione e comincio a usare dei criteri. Io vi ho indicato un criterio della critica testuale, che è fra due lezioni, fra due varianti, dicono, è preferibile quella più difficile. Perché? Perché la tendenza di chi scriveva qual era? A semplificare il testo. Se io non lo capisco che sta scritto, che faccio?
Contestualizzare il testo alla
No, è un'altra cosa, semplificare il testo. Semplificavo, cioè io qua non capisco, allora che faccio? Dico, ma forse voleva dire, si adirò e ho semplificato, e la cosa scivola, anche se poi il significato. Allora, in questi casi, se solo questo è il criterio di applicazione, la lectio difficilior è preferibile rispetto alla lectio facilior. La lezione più difficile è preferibile, però poi entrano in gioco altri criteri di valutazione. Questo qui, che manoscritto è? Che peso ha dal punto di vista storico? E allora ci sono i manoscritti più, perché la scienza ha dimostrato, l'analisi scientifica ha dimostrato che sono più affidabili, più attendibili, e ci sono manoscritti meno affidabili, attendibili da questo punto di vista, dove ci sono errori pure e interpretazioni non solo più facili, ma proprio che cambiano il senso. Certe volte ci sono manoscritti che sono stati ricorretti da scribi che erano legati ad eresie. Mi sono spiegato, quindi devi stare attento. È uno studio serissimo, eh? Poi, alla fine, vengono fuori questi testi, in lingua originale, che riportano il testo textus receptus, quello che più o meno tutti accettano come il testo più attendibile. E quando ci sono delle varianti importanti, vengono messe sotto. Vedete? Così lo studioso può rifarsi la discussione e può decidere chi studia. Allora, il nostro textus receptus in italiano qual è? Cioè quello che è quello della Chiesa. E qual è il testo della Chiesa? È questo. La Bibbia di Gerusalemme, il testo, l'ultimo che ci è stato consegnato. Attenzione, ma qui ci sono delle scelte fatte che non tutti gli studiosi condividono. Vi sono spiegato? Pensate dietro che cosa c'è. E quante ore di studio, e quante ore di lavoro, e quante persone che hanno dedicato la vita a questo. Uno dei più famosi studiosi di critica testuale fino agli anni Ottanta, perché poi non ha avuto più tempo per farlo, è Martini, il cardinal Martini, era uno dei più grandi, studioso di critica testuale. E lui ha messo mano, non all'ultima proprio edizione del Textus Receptus più accreditato, ma a quella precedente, perché poi non ha potuto più mettere mano, perché anche se molte delle cose sue sono ancora presenti nell'ultimo testo del Nest Alland, si chiama, che è edizione del 1993. Quindi non siamo molto lontani, l'ultima edizione critica, la più accreditata in mezzo fra gli studiosi. Va bene, detto questo, ne ebbe compassione, è quello più accettato come variante, quindi così come sta il testo, per il criterio di lectio difficilior, e poi perché i manoscritti che poi riportano questa lezione sono molto importanti e pesanti, hanno peso nella discussione. Allora, rimane questa tensione all'interno del brano, rimane forte, avete visto? Su una pagina, a livello, su una parola, a livello di trama del racconto, e questa ci deve aiutare adesso. Notiamo che questa purificazione crea problemi alla diffusione della parola, crea problemi alla predicazione, crea problemi alle intenzioni di Gesù. Questo lo notiamo, al di là di tutta la discussione. Si vede, è evidente. E allora, nella trama è un fatto non positivo, e questo lo capiamo pure dagli atteggiamenti di Gesù nei confronti del purificato. E vediamo un po', ma non poteva più, che ha fatto questo qui alla fine? Cioè il personaggio, il lebbroso, che ha fatto alla fine? E si mise a proclamare e a divulgare il fatto, ha disobbedito, evidente, a proclamare, a divulgare il fatto. Attenzione, questo ci fa pure capire che anche in queste cose c'è un modo assolutamente sbagliato di diffondere l'annuncio del Vangelo. E che non è solo questione di buona volontà e di entusiasmo, è anche questione di obbedienza. Questo lo capiamo pure, eh? Va bene, allora, questo personaggio è inquietante per certi versi, eh? Inquietante perché ci crea un sacco di problemi, avete visto? Sembrava un episodio così semplice, e invece semplice non è affatto. È un punto critico del racconto. Intanto ci siamo preparati a delle controversie che adesso fioccheranno una dietro l'altro. Ma chi è stato a cominciare? Come si dice in mezzo ai bambini, chi ha cominciato? È stato lui. Eh? È lui che ha cominciato. E vedremo che poi 5 controversie, alla quinta sarà lui da capo a provocare. E quando andremo al capitolo di Gerusalemme, lì le controversie nel Tempio cosiddetto, ce ne saranno anche lì 5. Alla quinta attacca lui. Per 4 controversie sono i suoi avversari, fra virgolette. Alla quinta attacca lui. In questo caso, però, pure prima l'attacco è suo. Beh, vedremo a Gerusalemme, seppure prima delle controversie, c'è qualcosa che scatena gli interventi
degli scribi, dei farisei, di quelli che vedremo, degli erodiani, di quelli che vedremo. Va bene.